Periodo di vacanza ci ritroviamo e siamo felici, sia io che Francesca, di essere di nuovo in mezzo a noi per immergerci nuovamente nelle nostre cose. Stanno riprendendo, quasi riprendendo le attività, i ministeri, tanti stanno tornando dalle vacanze dopo un periodo di riposo, compresi noi. E stamattina volevo condividere con voi alcune riflessioni che ho fatto in settimana. Che sono tratte dal capitolo 1 del profeta Nahum. Quindi vi invito a prendere questo piccolo libro profetico che si trova fra Michea e Abacuc e leggeremo il primo capitolo di questo piccolo libro. Un paio di mesi fa avevo condiviso con voi delle riflessioni tratte dal capitolo 3 di Sofonia. Stamattina invece vorrei trarre spunto per alcune riflessioni da questo piccolo ma prezioso libro che ha tanto da insegnarci. Quindi Nahum, capitolo 1, leggeremo dal primo versetto. Oracolo su Ninive, libro della visione di Nahum l'Elcosita. Il Signore è un Dio geloso e vendicatore, il Signore è vendicatore e pieno di furore. Il Signore si vendica dei suoi avversari e serba rancore verso i suoi nemici. Il Signore è lento all'ira ed è molto potente, ma non lascia il colpevole impunito. Il Signore cammina nell'uragano e nella tempesta, e le nuvole sono la polvere dei suoi piedi. Egli sgrida il mare e lo prosciuga, dissecca tutti i fiumi. Basan langue il Carmelo e appassisce il fiore del Libano. I monti tremano davanti a lui, si sciolgono i colli, alla sua presenza si solleva la terra e il mondo con tutti i suoi abitanti. Chi può resistere davanti alla sua indignazione? Chi può sopportare l'ardore della sua ira? Il suo furore si spande come fuoco e le rocce si schiantano davanti a lui. Il Signore è buono, è un rifugio nel giorno dell'angoscia. E conosce quelli che confidano in lui. Ma con una irrompente inondazione gli distruggerà completamente chi l'attacca e inseguirà i suoi nemici fin nelle tenebre. Che cosa premeditate voi contro il Signore? Egli farà una distruzione totale, la sventura non si abbatterà due volte. Poiché anche se fossero intrecciati come rovi e fradici di bevande, saranno interamente consumati come stoppia secca. Da te è uscito colui che ha tramato il male contro il Signore, che ha premeditato scelleratezze. Così dice il Signore: anche se forti e numerosi saranno falciati e scompariranno, e se io ti ho afflitta non ti affliggerò più. Ora spezzerò il suo giogo di dosso a te e romperò le tue catene. Quanto a te, il Signore ha dato quest'ordine: che non ci sia più discendenza con il tuo nome. Io eliminerò dalla casa delle tue divinità le immagini scolpite e le immagini fuse. Io ti preparerò la tomba perché sei diventato spregevole. Ecco, sui monti i piedi di un messaggero che porta buone notizie, che annuncia la pace. Celebra le tue feste, o Giuda, adempi i tuoi voti, perché il malvagio non passerà più in mezzo a te. Egli è completamente distrutto. Si tratta di un piccolo libro profetico il cui messaggio è rivolto in particolare agli abitanti di Ninive, l'allora capitale dell'impero assirio. I niniviti avevano già vissuto un'esperienza di ravvedimento davanti a Dio, ma erano ritornati dopo breve tempo alla loro antica malvagità. E per questo motivo Dio le avverte ancora una volta dell'imminenza del giudizio che incombe su di loro. E anche se la pazienza di Dio ha sempre un limite, abbiamo letto che l'Eterno è lento all'ira, il suo amore viene prima di tutto. E il messaggio che ci trasmette Nahum stamattina è un messaggio anche di speranza, è un messaggio di amore. È un messaggio che possiamo collocare cronologicamente fra il 663 a.C. e il 612 a.C., che sarà la caduta di Ninive. Però questo lo vedremo meglio, anzi vi invito poi a venire il venerdì per il panorama biblico, perché fra qualche mese tratteremo anche il libro di Nahum. Quello però che vorrei fare stamattina oggi con voi è condividere alcuni spunti di riflessione che questo primo capitolo che abbiamo letto del profeta Nahum ci offre e che scaturiscono dal messaggio che Dio trasmise attraverso di lui ai Niniviti. E leggendo insieme questo capitolo, la prima riflessione che vorrei fare la traggo direttamente dal versetto 7. Il versetto 7, lo rileggiamo, dice questo: il Signore è buono, è un rifugio nel giorno dell'angoscia e conosce quelli che confidano in Lui. Quindi la prima di queste riflessioni stamattina ci parla di un Dio buono che offre rifugio. I figli di Dio hanno un rifugio sicuro. Ma viene sempre utilizzato questo rifugio? Quando attraversiamo dei momenti di sofferenza, quando assistiamo o subiamo delle ingiustizie, ci ricordiamo che Dio è un rifugio? Oppure semplicemente perdiamo la speranza, la pace, ci abbandoniamo alla tristezza e alla disperazione e facciamo finta che Dio non esiste? Questo versetto mi ha fatto durante questi giorni riflettere in modo particolare. Ci sono, è vero, nella Bibbia altri versetti, altri brani che parlano di un Dio buono, di un Dio che è un rifugio, però questo versetto mi colpisce in modo particolare per la collocazione che ha, perché il brano inizia e segue parlando della ira di Dio, della potenza di Dio che si manifesta, del giudizio di Dio, ma all'interno di questo capitolo troviamo un versetto di speranza e di amore, che è questo: il Signore è buono, è un rifugio nel giorno dell'angoscia e conosce quelli che confidano in Lui. Per questo motivo lo considero come una piccola perla all'interno di questo capitolo. Il profeta Nahum aveva un compito, che è quello di portare un messaggio di giudizio nei confronti della capitale dell'impero assiro, Ninive. E 100 anni prima, se vi ricordate, Giona era andato in quella stessa città a predicare il ravvedimento. Aveva predicato ai Niniviti, a tutti gli abitanti della città che si erano pentiti, al suo re che si era pentito, e avevano dato ascolto al messaggio di Dio attraverso Giona. Pur se Giona non è che ne fosse proprio contento e entusiasta, era lì ad aspettare la distruzione, la fine di Ninive, ma Dio aveva risparmiato la città. Al tempo di Nahum, 100 anni dopo, Ninive e tutto il regno assiro si ritrovarono al punto di partenza. L'impero era ingrandito, ma era stata abbandonata quella conoscenza di Dio che era stata in precedenza ricevuta e accolta attraverso il messaggio del profeta Giona. Ninive aveva ottenuto la sua espansione, allora era una superpotenza. L'espansione del suo impero attraverso delle atrocità, attraverso delle crudeltà che sono considerate fra le più terribili della storia. E la condanna da parte di Dio non tardò a farsi sentire. E in merito a questo troviamo anche un brano che si trova, e lo leggiamo, in Isaia capitolo 10. Isaia capitolo 10, versetto 5. Il profeta dice: guai all'Assiria, verga della mia ira, hai in mano il bastone della mia punizione, io la mando contro una nazione empia e la dirigo contro il popolo che ha provocato la mia ira, con l'ordine di darsi al saccheggio, di far bottino, di calpestarlo come il fango delle strade. Ma essa non la intende così, non così la pensa in cuor suo. Essa ha in cuore di distruggere, di sterminare nazioni in gran numero. Infatti dice: i miei principi non sono forse tanti re? Forse Calno non è come Carchemish, o Kamat come Arpad, o Samaria come Damasco? Come la mia mano è giunta a colpire i regni degli idoli, dove le immagini erano più numerose che a Gerusalemme e a Samaria, non posso io forse, come ho fatto a Samaria e ai suoi idoli, fare anche a Gerusalemme e alle sue statue? Ma quando il Signore avrà compiuto tutta la sua opera sul monte Sion e a Gerusalemme, io, dice il Signore, punirò il re di Assiria per il frutto della superbia del suo cuore e dell'arroganza dei suoi sguardi alteri. Infatti egli dice: io l'ho fatto grazie alla forza della mia mano, alla mia saggezza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini dei popoli, ho saccheggiato i loro tesori e, potente come sono, ho detronizzato dei re. La mia mano ha trovato come un nido le ricchezze dei popoli, e come uno raccoglie delle uova abbandonate, così io ho raccolto tutta la terra e nessuno ha mosso l'ala, ho aperto il becco, ho mandato un grido. La scure si vanta forse contro colui che la maneggia? La sega si inorgoglisce forse contro colui che la muove? Come se la verga facesse muovere colui che l'alza, come se il bastone alzasse colui che non è di legno. Lo spirito degli Assiri si elevò al di sopra di Dio, sviluppando una superbia smisurata. L'Assiria fu lo strumento attraverso il quale Dio aveva giudicato già il regno del nord, il regno di Israele, con capitale Samaria. L'Assiria era venuta, aveva conquistato il regno del nord nel 753 a.C. e poi finalmente nel 721 aveva invaso e deportato Israele. Quindi il popolo assiro non volle riconoscere qual era la fonte di questa autorità che le era stata data, e quindi arrivò ad abusare di questa autorità, ad insuperbirsi. E per questo motivo la profezia di Nahum, torniamo al brano iniziale, inizia con questa affermazione. Nahum capitolo 1 versetto 2, l'abbiamo già letto. Il Signore è un Dio geloso e vendicatore. Il Signore è vendicatore e pieno di furore. Il Signore si vendica dei suoi avversari e serba rancore verso i suoi nemici. Il Signore è lento all'ira ed è molto potente, ma non lascia il colpevole impunito. Il Signore cammina nell'uragano e nella tempesta, e le nuvole sono la polvere dei suoi piedi. Ancora, versetto 4, egli sgrida il mare e lo prosciuga, dissecca tutti i fiumi. Versetto 5, i monti tremano davanti a lui, si sciolgono i colli. Alla sua presenza si solleva la terra e il mondo con tutti i suoi abitanti. Chi può resistere davanti alla sua indignazione? Chi può sopportare l'ardore della sua ira? Queste affermazioni che troviamo in questi versetti anticipano e completano, e forse è quello che mi ha colpito di più, il versetto 7, dove dice: il Signore è buono e un rifugio per chi confida in Lui. Il Signore è buono ed è un rifugio perché possiede le caratteristiche di giustizia, di integrità, di onnipotenza. E che significato avrebbero i concetti di bontà e di rifugio se non fossero associati anche e uniti al concetto di giustizia di Dio, di assenza di male? È Dio che fa giustizia, non noi. Dio ci assicura che ci sarà giustizia. E nelle parole che abbiamo letto, nelle parole di Nahum, un aggettivo interessante che è attribuito al Signore è che egli è un Dio geloso. E quando pensiamo alla gelosia associata all'essere umano, pensiamo a qualcosa di negativo. In realtà il termine qui, anche nell'originale ebraico, va inteso piuttosto con un'accezione positiva, come l'essere appassionato, come il non essere indifferente, l'essere profondamente coinvolto nella relazione che ha instaurato. Ecco perché la Bibbia ci parla di un Dio geloso, perché è un Dio appassionato nei confronti dei suoi figli. Un Dio che è profondamente coinvolto nella relazione instaurata. E Dio dà tutto se stesso e vuole che la relazione che noi abbiamo con Lui prenda tutta la nostra vita, tutto il nostro essere. Ed è grave se chi ha sperimentato la grazia di Dio, come nel caso degli abitanti di Ninive, poi si insuperbisce e finisce in quel modo. E ancora, Dio non accetta la superbia, neanche una relazione a metà, una relazione condizionata dal dubbio, dalle paure. E i destinatari di questo messaggio, abbiamo detto, diretti destinatari erano i Niniviti. Ma Dio attraverso questo si rivolse anche a quella parte di Israele che ancora era in Israele, quindi parliamo del regno del sud, il regno di Giuda, con capitale Gerusalemme, al tempo di Giosia. Quindi la profezia era per Ninive, ma voleva anche riferirsi a Giuda, al regno di Giuda. E cosa voleva comunicare Dio attraverso le parole di Naum? Il nome Naum significa consolazione, dall'originale ebraico, significa conforto, consolazione. Il profeta portava il messaggio da parte di Dio che il terribile distruttore, quindi Ninive, l'Assiria, era prossimo ad essere abbattuto. E questo avvenne, come sappiamo, storicamente, per mano degli egiziani nel 612 a.C. Essere sicuri della potenza, della giustizia, della bontà di Dio. Questo era il messaggio che voleva trasmettere Naum, che egli interverrà al momento opportuno, è qualcosa che conforta, è qualcosa che consola. Ed ecco la spiegazione anche del significato del suo nome. Dio è colui che conforta, è colui che consola. Quindi possiamo concludere questa prima riflessione dicendo questo, con un'esortazione. Preoccupiamoci prima di tutto di appartenere a Dio. Apparteniamo a Dio? Siamo Suoi figli? Allora non temiamo per il resto. Non insuperbiamoci. Non addoloriamolo con la nostra poca fede, con i nostri dubbi, con le paure che riguardano il domani. Dio è giusto. Conosce chi gli appartiene e ci assicura, come dice la sua parola, di essere un rifugio per chi confida in Lui. Non permetterà che il male vinca sulla giustizia. Dio non tollera la superbia. E sebbene vediamo tanto male nel mondo, sebbene vediamo, assistiamo ancora oggi ai potenti che si ergono così in maniera superba, senza alcun freno, questi verranno fermati al suo tempo. Il fattore tempo per noi è difficile da capire, da comprendere, ma Dio è al di fuori dal tempo. Non è costretto dal tempo, quindi conosce, sa meglio di noi. Dio è buono ed è un rifugio per chi ha fiducia in Lui. Il messaggio di Naum non si ferma qui, evidenzia anche un altro aspetto di Dio, che è un aspetto che va di pari passo e che è inscindibile con la sua bontà, e così arriviamo alla seconda riflessione stamattina. E la seconda riflessione è un Dio giusto che non tollera il peccato. Gli abitanti di Ninive e tutti gli assiri non soltanto passarono da uno stato di conoscenza di Dio a uno stato di totale abbandono, e quindi andarono dietro a questa ambizione di potere, ma passarono anche addirittura a uno stato di totale odio, rigetto verso Dio. Naum scrive ancora al versetto 11 del capitolo 1, versetto 11, da te è uscito colui che ha tramato il male contro il Signore, che ha premeditato scelleratezze. E più avanti ancora, per esprimere questi motivi del giudizio su Ninive, ancora Naum dirà, capitolo 3 di Naum, versetto 4, questo a causa delle tante fornicazioni, della venente prostituta, dell'abile incantatrice che vendeva le nazioni con le sue fornicazioni e i popoli con i suoi incantesimi. Nel capitolo 31 ancora del libro di Ezechiele, la Siria viene raffigurata ad un albero rigoglioso, che cresce rigoglioso, che estende i suoi rami, ma che Dio aveva fatto crescere e che poi si era insuperbito. E le immagini, queste immagini che abbiamo letto della fornicazione, della prostituzione, che qui vengono intese come peccati morali, come idolatria, sincretismo religioso, in effetti, insieme alla raffigurazione dell'albero rigoglioso, sono le stesse che vennero utilizzate non soltanto per descrivere l'impero assiro, ma anche quello babilonese, che poi fu la causa della deportazione dell'altra parte del regno del sud, del regno di Giuda, che si insuperbì a tal punto da volersi ergere al di sopra di Dio. E anche questo impero, così come l'impero assiro, sono cose che sono accomunate, si abbandonò a ogni genere di nefandezze, sia dal punto di vista morale che dal punto di vista della violenza fisica. Popoli e imperi hanno ricevuto da Dio potenza, ma l'hanno utilizzata soltanto per distruggere, per arricchirsi, per alimentare il proprio orgoglio, per darsi alla idolatria, ergersi contro Dio, considerandosi addirittura Dio stesso. E quanti imperatori, quanti re nella storia, potenti con altre cariche, volendo essere adorati, quindi ancora oggi si ritengono infallibili, onnipotenti, e non riconoscono nessun'altra autorità se non la loro. E queste raffigurazioni che vengono usate poi nelle Sacre Scritture per descrivere il re di Assiria sono quelle che la Bibbia, le Sacre Scritture appunto utilizzano per descrivere lo spirito superbo, uno spirito che si vuole elevare, ergere al di sopra di ogni altro, al di sopra di Dio, con un atteggiamento che è quello tipico, originario, della ribellione di Satana, perché Satana fece questo, si ribellò a Dio, non riconobbe la sua autorità. E questo spirito, purtroppo, di superbia, di alterigia, è uno spirito che nella storia ritroviamo, nel corso della storia, e sarà così fino agli ultimi tempi, così come ci viene anche detto in maniera chiara nel libro dell'Apocalisse. All'inizio della profezia, ritorniamo a Naum, al versetto 2, possiamo leggere per ben tre volte un aggettivo riferito a Dio. E questo aggettivo è, versetto 2, vendicatore, oggi molto utilizzato, molto in voga, soprattutto in inglese, avenger. Sì, Dio è un vendicatore. E come per il termine geloso, anche questo non dobbiamo valutarlo secondo un'ottica umana, perché da un punto di vista umano potrebbe avere un significato negativo. Ma anche questa espressione, questo termine vendicatore, sta a significare che Dio non può passare oltre il peccato e la malvagità. E nello stesso brano c'è scritto che Dio è lento all'ira, che non manifesta la sua ira subito, ma pazienza, mostra amore, mostra misericordia. Sappiamo bene che gli avvertimenti di Dio sono molteplici e Dio fa di tutto per richiamare l'uomo a ravvedersi prima di manifestare la sua ira e il suo giudizio. E la Bibbia dice anzi che Dio non gode della morte dell'uomo, ma che desidera il suo ravvedimento. C'è un brano in Ezechiele, capitolo 18, Ezechiele, capitolo 18, versetto 23, che ci dice proprio questo. Ezechiele 18, 23. Io provo forse piacere se l'empio muore, dice Dio, il Signore, non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive? Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità e imita tutte le abominazioni che l'empio fa, vivrà egli? Nessuno dei suoi atti di giustizia sarà ricordato, perché si è abbandonato all'iniquità e al peccato. Per tutto questo morirà. E anche nel Nuovo Testamento, 1 Timoteo, capitolo 2, versetti 3 e 4, dice che Dio vuole che ogni uomo sia salvato. Questa è la volontà di Dio. Ora, nel nostro caso, quello specifico che riguarda Ninive, Dio mandò il profeta Giona, la prima volta. Le sue parole furono accolte, ma poi dimenticate, probabilmente già dalla generazione successiva, nessuno si ricordò più. Quindi era un avvertimento non solo per Ninive, ma era un avvertimento anche per il popolo di Dio che leggeva questa profezia. E come accennato, la predicazione di Naum viene collocata da alcuni durante il regno del re Giosia, un re fedele al Signore, forse il miglior re che Israele, Giuda, ma in generale Israele ebbe. Un re fedele al Signore che aveva ricondotto il popolo alla parola di Dio, che aveva rifondato radicalmente il paese, ed è per questo che in questa profezia forse non troviamo delle riprensioni dirette per Giuda, che stava attraversando un periodo di risveglio. Ma sappiamo che purtroppo presto anche Giuda, anche Israele sarebbe ritornato a fare il male e che di lì al poco avrebbe subito anch'esso la deportazione, questa volta in Babilonia, proprio a causa dell'infedeltà nei confronti di Dio. Perciò, anche se abbiamo conosciuto il Signore, abbiamo creduto in Lui, questo non esclude la nostra responsabilità, il nostro impegno a non compiere il male, a non insuperbirci e a rimanere fedeli fino alla morte. Ricordiamo le parole di Gesù che dice Matteo capitolo 10, versetto 28. Matteo, capitolo 10, versetto 28. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Ognuno di noi, potente o debole che sia, grande o piccolo, deve mettere a posto la propria posizione davanti a Dio. Vivere umilmente seguendo la sua volontà. E questa è la cosa che ci deve preoccupare. La cosa che non ci deve dare pace è quella di trovare la nostra pace con Dio. Cioè non diamoci pace fino a quando non siamo in pace con Dio. E questa è la cosa più importante. Per il resto possiamo essere sicuri che ogni malvagità che viene compiuta avrà un giorno la sua retribuzione, ma sarà Dio a stabilire quando. Quindi possiamo riassumere così anche questa seconda riflessione stamattina. Ricordiamoci che Dio non può tollerare tutto ciò che si erge contro, sopra di Lui. E in secondo luogo che ogni ribellione che viene mossa nei confronti di Dio non può durare. Il ravvedimento di Ninive durò poco, forse soltanto per la generazione a cui Giona predicò. E poi infine il giudizio spetta a Dio, non a noi. A noi spetta ubbidienza nei confronti di Dio. Alcuni commentatori ritengono che questa profezia di Nahum non abbia un posto nell'ambito della storia della salvezza. Non sono d'accordo, che non ci porta a guardare Cristo. La risposta la lascio alla terza e ultima riflessione che vorrei fare con voi stamattina. La terza riflessione ci parla di un Dio d'amore che porta la buona notizia. Versetto 15, Nahum, capitolo 1, versetto 15, lo rileggiamo. Ecco sui monti i piedi di un messaggero che porta buone notizie, che annunzia la pace. Celebra le tue feste, o Giuda, adempi i tuoi voti, perché il malvagio non passerà più in mezzo a te, egli è completamente distrutto. Questa profezia si adempì al tempo di Giosia. I profeti rivestiti della potenza di Dio annunciavano un messaggio che era valido certamente per il loro tempo, però la profezia può avere un adempimento che si proietta anche oltre quel tempo. E Nahum annunciò questo: ecco sui monti i piedi di un messaggero che porta buone notizie, che annuncia la pace. E guardando a Gesù, al Messia promesso a Israele, promesso anche salvatore del mondo, di tutti noi, è in Lui che queste parole trovano un perfetto adempimento. Il profeta Isaia utilizzò delle parole molto simili nel capitolo 52, parole che poi furono riprese dall'apostolo Paolo scrivendo ai Romani. E le leggiamo insieme. Romani capitolo 10, versetto 15. Romani 10, 15. Come scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Così Dio, nonostante le sue opere manifestassero già le sue perfezioni invisibili, la sua eterna potenza e divinità, quando ha voluto rivelarci il suo pensiero, la sua volontà, la sua grazia, il suo piano di salvezza, ha parlato e l'ha fatto prima attraverso i suoi servi, attraverso la voce dei suoi servi, dei profeti, e poi al culmine della manifestazione dell'amore lo ha fatto attraverso la parola fatta carne, cioè Cristo Gesù il Signore. Ebrei capitolo 1, versetto 1, Ebrei capitolo 1, versetto 1, Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato anche a noi per mezzo del Figlio che gli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Dio ha forse smesso di parlare oggi? Ha smesso di far ascoltare la sua voce? No. Lui continua a parlare e lo fa attraverso la sua parola, la parola scritta. Ebrei capitolo 3, versetto 7. Ebrei 3, 7. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono, mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi, sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Come potremmo conoscere la sua rivelazione se non avessimo le scritture che ci parlano e che Dio si è compiaciuto di far giungere fino a noi? Dobbiamo essere riconoscenti a Dio per la sua parola, perché è l'unica guida per il credente, l'unica verità, l'immenso tesoro che noi abbiamo. E quindi oggi ancora Dio continua a parlarci attraverso la sua parola, la parola scritta, ma Dio anche si compiace di far annunciare il Vangelo, il messaggio del Vangelo attraverso noi, attraverso i credenti, i suoi figli. E questo è un grande onore per noi. E come un giorno la voce dei profeti si levava allora per riferire, perché questo era il compito del profeta, riferire il messaggio di Dio, del Signore, anche noi oggi siamo chiamati a predicare l'Evangelo e ad ammaestrare secondo la parola. Romani capitolo 10, versetto 17 ci dice che la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Dio. E il versetto 14, sempre di Romani 10, dice: ma come udiranno se non c'è chi predichi? Come ascolteranno il messaggio del Vangelo se non c'è chi predichi? E ancora vorrei prendere un ultimo versetto stamattina, sempre in Ebrei capitolo 2, versetto 3. Ebrei capitolo 2, versetto 3. Dice: e come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni specie e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Cioè, per rendere autorevole al massimo grado, per autenticare in maniera inconfondibile quello che è il carattere divino del messaggio che i suoi inviati, gli apostoli, i profeti trasmettevano, Dio aggiungeva alla loro testimonianza la sua propria testimonianza. E stamattina, tu in che posizione ti trovi? Hai accettato Cristo nella tua vita come personale Signore e Salvatore, o sei ancora lì, stai riflettendo? La Bibbia ci dice che oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Nell'Apocalisse c'è scritto che Cristo Gesù è lì fuori dalla porta e sta bussando. Sta bussando, ti chiede di entrare. Se non hai già lasciato spazio nella tua vita a Cristo Gesù, fallo adesso, perché oggi è il tempo della salvezza. E Dio non si stanca, Gesù non si stanca di stare lì a bussare: voglio entrare nella tua vita, voglio trasformare la tua vita, voglio renderti una persona diversa, voglio renderti un mio figlio. È chiaro che oggi, essendo disponibile tutta la rivelazione di Dio, la Bibbia, non c'è più bisogno di segni e prodigi per rendere autorevole il messaggio che noi dobbiamo proclamare, anche se Dio si compiace di farlo in alcune circostanze. Basterà che il nostro messaggio sia autenticamente biblico, precisamente biblico. In una società in cui tutto è relativo, noi oggi possiamo dire: sta scritto. La Bibbia è parola di Dio. È certo che Dio vuole aggiungere anche oggi alla nostra testimonianza verbale, una sua testimonianza. La testimonianza di Dio è una vita trasformata. È la vita del credente trasformata, che deve mostrare chiaramente il carattere della nuova natura che Lui ci ha donato come miracolo della Sua opera in noi. E ognuno di noi stamattina, ognuno di quelli che hanno creduto in Cristo Gesù, sono una dimostrazione del miracolo che Lui ha compiuto nelle nostre vite. Chi vuole essere un valido servo di Dio verrà da Lui preparato, modellato, addestrato, anche attraverso delle prove che alle volte hanno dell'irragionevole da un punto di vista umano, ma sono indispensabili per raggiungere quello scopo di essere fedeli testimoni del Vangelo. La buona notizia è il Vangelo, potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede in Cristo Gesù. E certo, ancora non è venuto il momento in cui Dio compirà la sua giustizia, e non è il nostro compito quello di occuparci di questo. Però il nostro compito è quello di annunciare la buona novella, è quello di annunciare il Vangelo, una salvezza disponibile ancora oggi per tutti gli uomini. Quindi, in sintesi, quello che abbiamo detto, questo capitolo ci parla di un Dio buono che offre rifugio, un Dio giusto che non tollera il peccato, un Dio di amore che porta la buona notizia. E la Bibbia ci invita ancora una volta ad armarci della pace di Dio, ad avere fiducia in Lui e a temere Lui solo, colui che è buono, colui che è l'onnipotente, colui che è il giusto, colui che è lento all'ira. Ma nello stesso tempo ci incoraggia ad essere anche dei testimoni, degli annunciatori di pace e del Vangelo di salvezza, che non va diviso, che non va separato dal giudizio, perché noi siamo anche annunciatori del giudizio di Dio, che si rivelerà a suo tempo e che non risparmierà chi non avrà accettato Cristo, chi avrà rifiutato, premierà invece chi gli sarà rimasto fedele, chi avrà creduto in Lui. E tu da che parte vuoi stare? Sei dalla parte di Dio o sei contro Dio? Una via di mezzo non c'è. Quindi a ognuno di noi la risposta è che il Signore possa parlarci in questi giorni attraverso la Sua parola. Che il Signore vi benedica.